Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!» Rispose: «Eccomi, figlio mio!» Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio!» Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò e gli disse: «Abramo, Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». Prego, prego. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Possiamo distribuire, tagliare un po' qua. Vabbè. Come rimane?
Come sono pensato adesso.
Se qualcuno necessita delle precedenti, soffri un po' di copie, se non le avete ancora viste, della prima, della seconda, della terza.
Sì, tre.
No, sì. Oggi è la quarta,
sono interessate.
Ah, è la quarta.
Grazie.
E chi sarebbero?
Chi sono? Il padre Anno, il Ferruccio, insomma, la moglie.
A suo aggiornamenti?
Grazie.
Sì, mi sono dimenticato di portarlo per te. Porca miseria. Magari glielo fai vedere, perché così magari si abbona. Mi sono dimenticato. Fatto?
Posto.
Quindi questo episodio, che viene chiamato il sacrificio di Isacco, poi vedremo meglio il senso. Comunque è un episodio che lascia a prima vista sconcertati. Perché sembra del tutto inaccettabile. Poi Dio, dopo tanto tempo, dopo tanto attesa, adesso noi non abbiamo guardato, forse voi vi ricorderete, Dio promette ad Abramo e a Sara un figlio. Ma ci riesco ancora?
Non preoccuparti, ho piacere per me.
Ma che miseria, proprio così rincoglionito. Gli anni passano però. Buonasera.
Ciao Miet.
Prendi il foglio, Miet.
Guarda che c'è la sedia lì.
Grazie, grazie.
Dunque, lo stavo dicendo.
Se ci lascia sconcertare.
Ecco, appunto. La promessa, poi dice non viene, ma arriverà, arriverà. Finalmente, dopo che avevano anche cercato di arrangiarsi con la schiava Agar, eccetera, nasce Isacco. Nasce Isacco, il figlio della promessa, e a un certo punto qua dice di offrirlo in olocausto. E questo sembra non solo paradossale, ma appunto inquietante, perché il dono che Dio ha dato poi sembra che se lo vuole riprendere. Allora, diciamo che questo episodio ha interrogato un po' le generazioni credenti e anche quelli che hanno un po' studiato la Bibbia. Una risposta che è stata data, che non è sbagliata, ma forse è insufficiente, l'ho messa qui, e quelli che dicono che questo episodio, con la richiesta della olocausto del figlio e poi però col fatto che Dio ferma la mano di Abramo, quindi non vuole di fatto, è una critica più o meno esplicita che la religione di Israele fa alle religioni circostanti, perché è documentato che nei popoli vicini, come sapete, si offrivano i figli, soprattutto il primogenito veniva offerto alla divinità, o come dice la scrittura, passato per il fuoco. In Sardegna, in alcune zone, si trovano ancora quello che chiamano il Tophet dei Fenici, che è un luogo, appunto, un fuoco, insomma, dove c'era il fuoco, e dove venivano immolati i figli, quindi è una cosa, insomma, diffusa. Detto tra parentesi, uno dice, ciao cara, uno dice, ma che gentaglia, che primitivi, che selvaggi che immolavano i figli. Però mutatis mutandis, come?
Gli altri mutandis.
Ah sì, no, quello era Cesare. Mutatis mutandis, questo vale in certa misura anche per noi, perché là dove c'è l'idolatria, alla fine si sacrificano anche i figli alla divinità. Allora, noi diciamo, sono primitivi, ma è lo stesso per noi. Se c'è una società che idolatra il denaro, il consumo o la violenza, perché adesso la vediamo anche in giro, poi chi è che paga? Sono i figli. E quindi vanno a morire o muoiono per non senso, eccetera. Quindi stiamo attenti, perché anche queste situazioni in modo diverso, mutatis mutandis, si ripetono. Dunque, quindi potrebbe essere una forma per dire è un rifiuto. Tanto è vero che nella scrittura, qui ho citato, e lo leggo perché è un testo interessante, il testo di Deuteronomio al capitolo 12, ma ce ne sono anche altri, i testi in cui chiaramente viene rifiutata questa pratica aberrante dei popoli circostanti. Allora leggo qui Deuteronomio 12, 29, 31. Quando il Signore tuo Dio avrà distrutto davanti a te le nazioni di cui tu stai per prendere possesso, quando le avrai conquistate e ti sarai stanziato nella loro terra, guardati bene dal lasciarti ingannare seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te, e dal cercare i loro dei dicendo: come servivano i loro dei queste nazioni? Voglio fare così anch'io. Non ti comporterai in tal modo riguardo al Signore tuo Dio, perché esse facevano per i loro dei ciò che è abominevole per il Signore e ciò che egli detesta. Bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei. Quello che è interessante qui è la situazione che Israele sta per entrare nella terra della promessa, e dice che gli altri popoli saranno vinti. E uno dice, perché adesso qui non possiamo entrare troppo nei particolari, ma qualcuno dice, vabbè, arriva Israele, prende lei, gli altri li caccia via. Ma se poi guardiamo, adesso non possiamo documentarlo adeguatamente, ma se guardiamo l'insieme dei racconti e l'interpretazione, questi popoli, che poi di fatto in parte rimasero sempre, ma comunque questi popoli vengono cacciati perché sono violenti. Violenti verso i figli, verso il loro futuro, ma poi violenti verso gli altri, perché quando Israele cerca di arrivare e di farsi accogliere, chiudono le porte, non li accolgono. Quindi è come dire, se il residente si chiude in questo atteggiamento qua, si autocondanna a essere espulso. Perché questo che capita ai popoli, poi capiterà a chi? A Israele, l'esilio. E lo perde perché? Perché fa come loro. E per quello che gli dice, stai attento di non farti ingannare, di andare lì e dire, ma allora forse è altro che Dio, vediamo un po' quali sono gli assoluti, le cose importanti a cui hanno sacrificato questa gente. Ma se fai questo... Quindi questo è un po' il senso. In ogni caso, appunto, questo testo anche mette a fuoco questa denuncia, è una cosa abominevole. Quindi già questo deve metterci un po' sul chi va là, bisogna un po' capire. Del resto la mano di Abramo viene fermata. Però per cercare di andare un po' più a fondo sul significato di questo testo e di questo comando rivolto ad Abramo, bisogna tenere presente la vicenda globale in cui Abramo è stato coinvolto, quello che abbiamo visto negli incontri passati. Cioè abbiamo visto che nei confronti della terra, perché anche la terra era oggetto della promessa, nei confronti della terra Abramo era invitato a vivere una sorta di spossessamento. Vi ricordate, no? Lasciare la terra, non rimanere radicato nella difesa ad oltranza dei suoi diritti acquisiti, ma andare in cerca di una terra della fraternità, e per questo appunto rinunciando a questo atteggiamento. Quindi era chiamato allo spossessamento. Questa esperienza dello spossessamento raggiunge il culmine allorché, dopo che è finalmente nato Isacco, Dio ordina che venga offerto in olocausto. Quindi con la terra c'è il fatto di lasciarla, di uscire, con il figlio di consegnarlo a Dio. Che ci sia questo rapporto è chiaro anche dalla formulazione dell'ordine che Abramo riceve all'inizio del capitolo 22, una formulazione molto vicina al comando che Abramo aveva avvertito all'inizio della sua avventura rispetto alla terra. Al 12.1 va verso la terra che io ti indicherò, letteralmente, che io ti farò vedere. Adesso, al capitolo 22, va verso la terra, poi traducono il territorio, ma insomma, verso la terra di Moria, e Moria ha la radice visione, in cui tu vedrai il senso profondo dell'agire di Dio. Quindi c'è una corrispondenza tra questi due versetti, e cosa dice questo? Dice che tanto nei confronti della terra come nei confronti del figlio, Abramo ha sentito risuonare nella sua coscienza uno stesso e unico imperativo, quello di non allungare le mani sul dono ricevuto, di non farsene padrone. Quindi questo è un po' già una indicazione globale. Tra l'altro, qui quasi tutti siete genitori, è evidente che questa cosa qua ha anche un senso proprio concreto nel rapporto con i figli. Un secondo punto da considerare è l'annotazione con cui si apre il racconto. Dopo questi fatti, Dio mise alla prova Abramo. Vi ho detto che il titolo che viene dato normalmente, credo anche nelle nostre Bibbie, è il sacrificio di Isacco. Ma di fatto il testo, significando questo, Dio mise alla prova Abramo, non pone tanto l'attenzione sul sacrificio di Isacco in sé, ma sulla prova a cui viene sottoposto Abramo, che sarà la prova se lui tiene possesso, in questo caso del figlio, o se lui lo lascia andare e lo consegna nelle mani di Dio. Questa è la prova. Ma questa prova è una dimensione che attraversa la vita. Adesso quindi non possiamo riprendere tanti altri testi, adesso non mi ricordo più quando, ma avevo fatto un articolo su aggiornamenti sociali, mi sono dimenticato di portare cose, in cui c'era proprio il tema della tentazione, della prova, come interpretarla. Tra l'altro, se dovete fare un regalo utile, abbonate qualcuno a aggiornamenti sociali. Grazie. Dunque, quindi il tema della prova è un tema che attraversa la scrittura. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni persona, perché poi Abramo non è una figura isolata, è immagine dell'esperienza fondamentale che ognuno fa, ogni persona in un momento o nell'altro della sua vita attraversa la prova, il vaglio, cioè un momento in cui di fronte a delle difficoltà, a delle situazioni impegnative o difficili, si vede su dove pone la sua fiducia, si vede, detto in altri termini, cosa ha nel cuore. È il momento in cui uno non può più barare, non può più appellarsi a niente di esteriore, rivela quello che ha nel cuore. Quello è il momento del vaglio decisivo, in cui viene a galla, senza possibilità di barare, ciò su cui si fa realmente affidamento. Il tempo della prova si rivela così il tempo della verità. È allora che si manifesta inequivocabilmente l'orientamento del cuore, dice da correggere. Esso viene saggiato per evidenziare di chi o cosa pone la sua fiducia. Se tu prendi per te, tieni, vuol dire che sei segnato dalla paura di perdere. Saprà Abramo mantenere la fiducia in Dio e nella sua promessa, allorché avvertirà drammaticamente che l'obbedienza a quanto Dio comanda significa sacrificare ciò che ha ricevuto di più caro, Isacco. Questo infatti rappresenta ai suoi occhi la realizzazione della promessa, la sola garanzia di un futuro di benedizione. Quello è il futuro nel figlio. Obbedire al comandamento dunque equivale per Abramo a rinunciare al figlio mirabilmente donato da Dio. Rinunciare cioè al proprio futuro e in definitiva, manca una E, alla propria vita. Come si vede, l'aspetto tragico di Genesi 22 è dato dal fatto che Dio si presenta contemporaneamente come l'origine del dono e come la fonte del comandamento che esige la depossessione del dono stesso. Questo è un po' il punto, che vale per tutta la propria vita, la propria esistenza. È un dono, e che è un dono da riconsegnare. La prova a cui è sottoposto Abramo non è diversa da quella che ha dovuto ripetutamente affrontare nel corso della sua storia Israele. Qui ci sono delle citazioni di Deuteronomio, potete poi vedervele voi. Comunque è un motivo, dicevo, che attraversa la scrittura. Essa illustra in maniera emblematica la difficile esperienza con cui tutti si devono misurare. Come Abramo, ogni persona si trova prima o poi ad affrontare una realtà contraddittoria, difficile da portare, la compresenza di un dono vitale e di un imperativo che comanda di rinunciare a possederlo. non so se questo cammino di distacco faticoso da percorrere è però la via che porta alla benedizione nel mondo, come avevamo sentito alla fine, no? Alla fine, siccome tu hai consegnato, non l'hai tenuto per te, sarai benedetto, si diranno benedette tutte le, che è precisamente la ripresa di Genesi 12, quando dice lascia la tua terra, ti benedirò e in te saranno benedette tutte le nazioni. Quindi praticamente di nuovo viene ribadito che la benedizione è nel consegnarsi, nel dare. Dopo aver riportato il comandamento divino, il testo si sofferma sulla reazione di Abramo. All'inizio e alla fine di questo primo sviluppo c'è un'insistenza voluta sui gesti che Abramo compie in totale obbedienza alla parola. Viene fuori questo punto qua, il dare fiducia alla parola, l'obbedire, il dire di sì a quello che la parola ti dice, che sembra sconcertante, che è legato alla fiducia, è legato al fidarsi. Infatti vedete che al versetto 3 c'è: prese suo figlio, spaccò la legna, poi si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Versetto 9: arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato, legò suo figlio sopra la legna. È volutamente costruito il racconto per indicare la attenzione, l'obbedienza minuziosa che Abramo fa a Dio, a quello che gli ha detto, fidandosi. Attraverso questa disposizione testuale viene evidenziato il fatto che Abramo ha fedelmente eseguito tutto quanto era stato disposto dal Signore. Quindi atteggiamento di consegna, di fiducia. Va ancora notato come al centro della scena risaltino le parole che Abramo rivolge da prima ai servi: io e il ragazzo andremo lassù, ci prostreremo e torneremo da voi. E poi a Isacco: Dio provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Quindi da queste parole traspare che cosa? Che nel momento stesso in cui Abramo esegue l'ordine di Dio, e lo esegue minuziosamente, obbedendo, è animato da una grande fiducia. Dio troverà il modo di benedire e di continuare la vita. Di fronte alla disponibilità di Abramo ad offrire in olocausto il figlio, cioè a rimettere totalmente la propria vita nelle mani di Dio, perché poi Isacco rappresenta il futuro, quindi in qualche modo è te stesso, interviene l'angelo del Signore, nel contesto poi risulta che è il Signore stesso, a fermare la mano pronta al sacrificio. Abramo, che ha rinunciato ad appropriarsi del figlio donato, e non lo ha trattenuto per sé, può alla fine riaverlo. Avendo messo tutto in gioco sulla parola di Dio, riceve di nuovo tutto, e lo riceve come benedizione. Questo, diciamo, è il punto chiave, che poi vale anche per noi. Come dicevo, essendo qui molti genitori, si può anche applicare proprio nei confronti dei propri figli. Se il figlio è un dono di libertà, è un dono di vita, però si sente sempre anche il rischio in qualche modo di condizionare il figlio rispetto alle proprie attese, per quello che volete voi. Quindi questa dinamica, che è una forma di morte, ma è una morte per la vita vera, è sperimentabile, ma poi in tutte le cose, perché poi di fatto si vive nelle diverse situazioni questo dinamico, questo appello a depossessarsi, e così si riceve la benedizione. Questo è quello che le persone che hanno fatto esperienza forte di Dio testimoniano. Quindi la vita consegnata a Dio non è persa, ma viene riconsegnata come benedizione per tutti. Abbiamo detto, no, che riprende: in te saranno benedette tutte le genti. Questi, ci sono anche altri, diciamo, esempi nella scrittura in cui questa dimensione qua viene ripresa. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore è visto o si è fatto vedere. Quindi sul monte, su quel monte lì dove doveva avvenire questa offerta dolorosa, eccetera, è proprio il luogo in cui uno vede in profondità la presenza di Dio e la sua forza benedicente. Quindi dove sperimentare, dove vedere con gli occhi della fede la presenza del Signore, là dove uno vive questa dimensione di affidamento, di accoglienza totale a quello che il Signore ha detto. Questo qui del fare quello che il Signore ha detto, quello che il Signore dice, è molte volte ripreso nella Scrittura. Faccio solo un esempio che avevamo visto, la costruzione dell'arca, che l'avevamo visto l'anno scorso. Se vi ricordate, passa un sacco di tempo a fare descrizioni, devi fare così, devi fare cos'ha, ma è una maniera per dare risalto al fatto che Noè fa tutto secondo quello che gli è stato detto. Ed è quello che poi permette di affrontare le acque, cioè il male, le forze della distruzione e della morte. È un punto su cui c'è molto... Addirittura c'è un testo dell'Esodo, quando c'è l'alleanza con Dio, in cui Mosè dice, allora decidete, allora il popolo dice, quello che Dio ha detto noi lo faremo e lo osserveremo. E uno dice, lo osserveremo e lo faremo. Ma è interessante che metta prima il faremo, quasi a dire che è un'adesione totale, anche se c'è ancora qualche problema di comprensione. Non c'è nessuna condizione, gli dai la piena fiducia. Quindi il Signore vede, cioè sul monte il Signore si è visto. C'è una stretta relazione tra il provvedere di Dio e il vedere di fede dell'uomo. Il luogo dove il Signore interviene in modo imprevedibile diventa il luogo di una rivelazione decisiva. Il Signore è sperimentato nella sua identità più vera come presenza che salva. Pensato di riprendere questo testo perché tutto sommato completa bene l'esperienza di Abramo e l'esperienza del credente, perché come sappiamo Abramo è il padre della fede. E quindi questo testo ribadisce l'importanza di vivere nella fiducia totale al Signore e mettere nelle sue mani la nostra vita, e questo alla fine si rivela fecondo, cioè uno non ha perso le cose. Ma se invece vai dagli altri ti portano via tutto, perché questo è il Moloch. Avrete sentito parlare, se fate la settimana enigmistica, il dio dei Fenici di Moloch, che era il dio che praticamente mangiava i suoi adoratori, portava via tutto. Quindi se vai da quello perdi tutto, anche se sembra che ti dà chissà che cosa. Vai con Dio, sembra di perdere, invece ritrovi. Che poi è il messaggio sempre anche del Vangelo: chi perde la sua vita la ritrova. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto, è un leitmotiv, ritorna continuamente, è il cuore della Scrittura, della Rivelazione, ed è il cuore della vita di Gesù. Però appunto, ripeto, è un motivo che la Scrittura già introduce con questa figura di Abramo, che è fondamentale per la fede del popolo di Israele. Questo è.
Ma scusa, il monte io lo vedo come il punto, l'acme della prova, il momento di maggiore difficoltà. Quando io mi trovo nella massima difficoltà, è lì che interviene Dio.
Sì. Sì, ma il monte perché dice...
Sul monte Dio è il Signore.
Sì, certo. Sì, ma diciamo, nella scrittura, ma poi in tutti i popoli di allora, il monte era il luogo dove avvenivano un po' i culti, Dio facevano l'altare. Se non c'era, come a Babilonia, che era tutto piatto, facevano quelle torri, la Ziggurat, quelle torri lì, ma per andare verso il cielo. Allora il monte può indicare diverse esperienze di Dio. Qui indica quella esperienza di Dio che tu fai avendo attraversato la prova. Sì, 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 ma qualche volta invece il monte è il luogo dell'adorazione, non so, come quando Gesù è trasfigurato sul monte, no? Comunque, essere in alto è sempre un segno di vicinanza con Dio.